San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche. Postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Terza puntata. Farmacista provvidenziale. Fu il signor Kotowski di Pabianice. Questi soffrì a dare lezioni private a Raimondo, del quale aveva ammirate l'intelligenza e l'applicazione. In verità, pochi mesi di scuola, anche se gratis, sono ben poca cosa. Tuttavia, nella vita del futuro padre Massimiliano, l'operato del signor Kotowski costituisce una svolta impensata. San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche. Postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Terza puntata. Farmacista provvidenziale. Fu il signor Kotowski di Pabianice. Questi soffrì a dare lezioni private a Raimondo, del quale aveva ammirate l'intelligenza e l'applicazione. In verità, pochi mesi di scuola, anche se gratis, sono ben poca cosa. Tuttavia, nella vita del futuro padre Massimiliano, l'operato del signor Kotowski costituisce una svolta impensata e quanto mai preziosa. Messo nella possibilità di poter studiare, possiamo supporre che il buon farmacista sostenesse anche le spese dei libri ed iscrizione agli esami. I genitori videro chiaro l'intervento della provvidenza e ben volentieri consentirono a Raimondo di continuare gli studi. Ecco i fatti nel racconto della madre. Io ero levatrice. Un giorno avevo una ammalata cui occorreva fare degli impiastri. Mandai quindi il mio Raimonduccio in farmacia a prendere la polvere necessaria. Allorché egli domandò della Venkon greca, il farmacista gli chiese: «Da dove sai che si chiama Venkon greca?» Ed egli acciò: «Perché così si chiama in latino». «E da dove sai che abbia un nome latino?» «Perché andiamo ad imparare il latino dal sacerdote». Il farmacista continuò a domandargli come si chiamasse, dove abitasse e quale scuola frequentasse. Raimonduccio gli raccontò che suo fratello frequentava la scuola media e che era nella prima classe della scuola commerciale, poiché a quell'epoca vi era a Pabianice la scuola commerciale superiore. «E se il buon Dio lo permetterà, mio fratello sarà sacerdote, mentre io dovrò aiutare in casa. non potendo i genitori farci istruire entrambi, poiché non sono abbastanza ricchi e per due occorrono molti denari. Il farmacista disse allora: «Ragazzo mio, è un peccato lasciarti così. Vieni da me e io ti darò lezioni, in modo che alla fine dell'anno avrai raggiunto tuo fratello e potrete essere promossi insieme dopo l'esame alla seconda classe». Gli fissò quindi le ore per le lezioni. In seguito a ciò, il mio caro Raimonduccio venne da me come portato su dalle ali e con grande gioia mi raccontò la grande fortuna capitatagli. Infatti, da quel giorno, egli cominciò a recarsi dal farmacista per le lezioni e questo ottimo e provvidenziale signore lo preparò in modo che raggiunse il fratello maggiore da essere entrambi promossi alla seconda classe. Così Raimondo, insieme con il fratello maggiore, cominciò a frequentare le scuole commerciali. Un passo avanti era stato fatto, ma la via maestra non era stata ancora imboccata. I genitori ne erano convinti. Un episodio a proposito, ricordato da padre Massimiliano nel 1919, ci rivela i pensieri dei coniugi Kolbe. Alla vigilia degli esami di ammissione la madre disse a Raimondo: «Quando tu sarai mercante, io sarò regina. Ed io», soggiunse il padre, «sarò vescovo». Ambedue erano così certi che ben altro sarebbe stato il futuro di Raimondo, fino a giudicare un andare controcorrente i suoi studi commerciali secondo le vedute del farmacista. Sarebbe stato intanto un periodo di attesa. Avrebbero continuato ad aver fede. La provvidenza sarebbe certamente ritornata con segni più chiari e definitivi. Storia di eroismi. Il Signore tornerà a bussare alla porta di casa Kolbe, non come qualche anno avanti, quando chiamò a sé Valentino ed Antonio, ma per invitare al suo servizio nella chiesa prima Francesco e Raimondo, poi anche Giuseppe. Per Maria e Giulio Kolbe, orgogliosi del dono totale fatto al Signore, ambedue, di sotto alla quarantina, maturarono anni di intensa spiritualità e di perfezione cristiana. Possiamo comprendere le loro future decisioni alla luce della testimonianza lasciataci dal signor Francesco Langer, nato a Zduńska-Wola il 16 agosto 1893, cugino di padre Kolbe, perché figlio di Rosalia Dąbrowska, sorella di mamma Maria. «Ho udito da mia madre che Maria, la madre del servo di Dio, come pure suo padre Giulio, erano assai pii. Ho udito da mia madre che Maria, la madre del servo di Dio, nel caso fosse assente, andava cercata soltanto in chiesa. La famiglia Kolbe godeva la stima e il rispetto di tutti gli altri parenti, delle persone di conoscenza e di vicini. I miei genitori vivevano in grande intimità e amicizia con i genitori di San Massimiliano e si facevano spesso visite reciproche. Mamma Maria, appena partiti i figlioli, sentì l'antico sogno rianimarsi in cuore: consacrarsi al Signore in un convento di suore. D'accordo col marito si trasferì a Leopoli, prima dimora dei figli, e prese dimora provvisoria tra le suore benedettine, Poté così seguire da vicino la vita dei figlioli e continuare a circondarli del suo affetto. Ella però non sopportò il dover rinunziare all'ideale francescano. Non potendo, tra le suore benedettine, seguitare ad appartenere al terzo ordine francescano, quando i figlioli furono trasferiti a Cracovia, li seguì e prese fissa dimora tra le suore feliciane, terziarie francescane. Nei processi è allegata la seguente relazione di suor Maria Bronislava Bzezinska, superiora provinciale, riguardo alla dimora di Maria Kolbe nella casa religiosa di Cracovia. Maria Dąbrowska in Kolbe, nata il 25 febbraio dell'anno 1870, madre di padre Massimiliano e di padre Alfonso, dell'ordine dei Francescani, è stata accolta nella nostra congregazione nell'anno 1913, in qualità di terziaria addetta ai servizi fuori clausura, dietro domanda di padre Sobolewski, provinciale dei Francescani in Polonia. Ha dimorato nella casa madre di Cracovia fino alla fine della vita, cioè fino al 17 marzo dell'anno 1946. Essa sbrigava con molto sacrificio gli affari della nostra congregazione, regolava i pagamenti della luce, dell'acqua, eccetera, presso gli uffici comunali di Cracovia, provvedeva alla casa dei medicinali, era addetta alla spedizione della posta, era incaricata dei funerali delle suore. In tutte queste faccende fu di grande utilità per la nostra congregazione. Era persona di virtù eminenti, con le quali edificava chi la avvicinava. Nutriva particolare devozione alla Madonna Immacolata. Aveva nella sua camera due altarini dell'Immacolata che ornava con fiori freschi. A tarda sera cantava a bassa voce inni religiosi. Al mattino si alzava alle 4 per aver maggior tempo da dedicare alla preghiera. Era mortificatissima e non esigeva mai nulla dalla congregazione, tanto che le superiore dovevano vigilare perché non mancasse del necessario. Dopo la morte furono trovate nel suo letto una disciplina e un tavolaccio tra il lenzuolo e il materasso. In tal modo sapeva mortificare il suo corpo questa vecchietta di 76 anni. Praticava in grado non comune la povertà religiosa ed aiutava i poveri. Quando riceveva dalla superiora il denaro destinato ai suoi bisogni, lo ridava subito per la celebrazione di una santa messa. Dalla santa comunione quotidiana attinse forze per sopportare i colpi cagionatili dalla morte del figlio padre Alfonso e dal martirio di padre Massimiliano. Durante l'agonia, probabilmente, deve aver veduto quest'ultimo, perché pronunciò queste parole: «Figlio mio». Inspiegabilmente dovette sopportare con pazienza una calunnia fattale da una domestica, la cui falsità si seppe soltanto dopo la morte. Trascorreva tutti i momenti liberi in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Aveva predetto che un giorno sarebbe caduta per la strada, e così fu. Il padre Giulio Kolbe, dopo che mamma Maria fu entrata tra le benedettine, liquidò la propria industria ed entrò nel convento francescano di Cracovia in qualità di terziario oblato. Data l'età matura, non riuscì ad abituarsi alla vita religiosa, per cui gli fu consigliato di lasciare il convento. Si trasferì allora a Częstochowa, ove aprì un negozietto di oggetti di devozione e presto, in pari tempo, opera al movimento di liberazione della Polonia dal giogo russo. Nell'agosto del 1914, allo scoppio della guerra mondiale, dette il suo nome tra i volontari e con questi partì per il fronte russo. Nelle vicinanze di Olkusz fu preso prigioniero. Perquisito e trovato in possesso del passaporto russo, fu giudicato per direttissima e impiccato per l'ideale della liberazione della patria. Francesco, allo scoppio della guerra 1914-18, non seppe resistere al richiamo delle legioni di volontari insorti contro l'oppressione straniera. Per 3 anni cospirò e combatté eroicamente, riportando varie ferite. Guarito clinicamente, chiese di nuovo ai superiori competenti di essere riammesso nell'ordine. Ma fu impossibile esaudirlo, poiché a causa delle ferite era diventato inabile alla vita religiosa. Nel 1917 sposò Irene Tribling, dalla quale ebbe una sola figliola, Amelia, tuttora vivente e sposata a Scemagnisca. Il suo patriottismo lo portò tra le file dei cospiratori contro i nazisti anche nella guerra 1939-45. Per la qualcosa nel 1943 venne arrestato. In un primo tempo si credette che fosse stato inviato a Auschwitz e quivi perito, ma successive indagini hanno accertato che è morto nel campo di Buchenwald. La formazione religiosa 1907-1919. La formazione religiosa di padre Massimiliano abbraccia il periodo che va dal suo ingresso nell'ordine dei frati minori conventuali fino al sacerdozio e dal compimento degli studi teologici. Alla scuola di dotti, pie e zelanti maestri, il futuro fondatore della Milizia di Maria Immacolata crescerà di giorno in giorno in dottrina e santità. Ciò gli permetterà, dopo essere stato l'esempio dei confratelli e l'ammirazione dei superiori, di cominciare decisamente l'apostolato voluto dalla Provvidenza, tramite la voce dell'obbedienza. Nel collegio di Leopoli. Nella Polonia settentrionale, soggetta alla Russia, dopo la soppressione degli ordini religiosi del 1864, erano rimasti aperti 2 soli conventi dell'ordine dei frati minori conventuali, quelli di Kalisz e di Grodno, ove le autorità russe permisero si ritirassero i padri anziani per morire. Nella Galizia, invece, la Polonia meridionale annessa all'impero austro-ungarico, i conventi dell'ordine prosperavano. La Galizia costituiva l'unica provincia polacca dell'ordine e da questa dipendevano anche i 2 conventi di Kalisz e Grodno. Fin dagli inizi del secolo vi fu un risveglio grazie ai superiori provinciali della Galizia, che in previsione di nuovi tempi e di un nuovo assetto politico della Polonia promossero non poche iniziative per ripopolare i conventi soppressi nella Polonia settentrionale. Intorno alla Pasqua del 1907 a Pabianice venne predicata una sacra missione dai padri minori conventuali dei più vicini conventi della Galizia. Al termine della predicazione, un padre missionario, il padre pellegrino Hacela, annunziò dal pulpito che i superiori dell'ordine avevano aperto a Leopoli un collegio per accogliere tutti i giovani desiderosi di consacrarsi al Signore nell'ordine di San Francesco. Raimondo, nel cui cuore un segreto lavorio della grazia dovette dar forza di persuasione alla voce del missionario, accolse l'invito. Certamente, nell'ordine del Serafico di Assisi, la cui vita cavalleresca e generosa aveva già letta, dovette vedere risplendere di viva luce le corone della castità e del martirio. Fu allora che Francesco e Raimondo pregarono i padri missionari di riceverli nell'ordine. I missionari, desiderando che terminassero il quarto anno della scuola commerciale, a loro volta pregarono il parroco, il reverendo Vladimiro Jakovski, che già insegnava il latino a Francesco, affinché agevolasse al prossimo inizio dell'anno scolastico l'ingresso dei due ragazzi nel collegio di Leopoli. Così nell'ottobre 1907, con l'aiuto del parroco, senza pressioni da parte dei genitori, anzi, contrariamente ai loro desideri, poiché non volevano mandarli lontano da loro, il padre li accompagnò fino a Cracovia e poi da soli raggiunsero Leopoli, per entrare finalmente nella pace accogliente del probandato francescano. La permanenza di Raimondo nel piccolo seminario durò 3 anni, durante i quali, considerato che aveva già frequentato 4 anni di scuole medie, egli completò gli studi umanistici. Le poche frammentarie notizie che si hanno circa questo periodo sono unanimi nel confermare le sue doti di intelligenza e di bontà, il suo profitto e la sua pietà. Un professore del piccolo seminario, sembra quello di matematica, il signor Gruhawa, un giorno si espresse così: «Peccato che questo giovane diventi frate, mentre è così ricco di doti». Il padre Cornelio Ciuprec, di qualche anno avanti negli studi, invece sintetizza così le sue impressioni. I compagni sapevano che Massimiliano, in quel tempo il suo nome era ancora Raimondo, si poteva annoverare tra i più zelanti. Era ben noto che era capacissimo nelle scienze esatte e specie nella matematica. Gli stessi compagni più anziani ricorrevano a lui per la soluzione di problemi difficili. Più completo, infine, il ricordo del padre Felice Wilk, entrato nel probandato di Leopoli insieme con i fratelli Kolbe. Era diligente e coscienzioso nell'adempimento dei propri doveri, dotato specie per la matematica. Ubbidiente ai professori, era anche con i compagni servizievole, cortese, sorridente ed allegro. Era di carattere equilibrato. Compiva le pratiche religiose con raccoglimento ed unzione, senza tuttavia singolarità. Ricordo un solo episodio rimastomi impresso nella memoria. Durante un tempo libero trovai in sala tutto solo Raimondo genuflesso davanti al grande crocifisso e assorto in preghiera. Dopo 3 anni di studio e di preghiera, ecco finalmente la tappa che avrebbe dovuto meglio decidere della sua vita, l'anno di noviziato. I padri, preposti all'accettazione dei nuovi aspiranti all'ordine, non trovarono alcuna difficoltà nella missione di Raimondo Kolbe. Durante gli anni del probandato avevano osservato nel pio giovanetto diuturno attaccamento alla disciplina religiosa, intenso amore alla virtù, ingegno sveglio e versatile, e soprattutto un entusiasmo non comune, preludio di cose straordinarie. Anche un nome speciale e grande gli vollero imposto in sostituzione di quello di battesimo: Massimiliano. Nella tradizione della vecchia Austria, quello di Massimiliano era un nome di marca regale ed imperiale, assommante una tradizione gloriosa. Massimiliano I aveva aggiunto il Tirolo all'impero. Massimiliano II si era battuto da leone contro i turchi. Più vivo nel cuore di tutti allora era il puro, il forte, il bello Massimiliano, fratello dell'imperatore Francesco Giuseppe, che nel 1864 andava imperatore nel Messico. A ben rifletterci, qualcosa congiunse, almeno nel fine, con reciproco e pur tanto differente destino, il Granduca, coronato imperatore, e l'umile conventuale diventato costruttore di città, trasmigratore missionario trascontinentale. La sera del 4 settembre 1910, Raimondo Kolbe, ai piedi dell'altare dell'Immacolata, disse definitivamente addio al mondo. Indossò le serafiche lane, cinse i lombi con la corda francescana, lasciò il suo nome di nascita a dimostrazione che tutto quanto in lui era di mondano moriva, ed assunse il nome di Presagio. Fra Massimiliano aveva 16 anni e 8 mesi. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Terza puntata.